Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare di Brexit, parliamo del Belgio che ha finalmente un nuovo governo, delle pressioni dell'Unione Europea e del governo tedesco, soprattutto su Polonia e Ungheria per quanto riguarda i diritti civili, del dibattito negli Stati Uniti fra Trump e Biden, di cui abbiamo già parlato ieri, e però nello specifico del dibattito sulla questione climatica e infine della fusione nucleare. Quindi, visto che abbiamo un sacco di tempo, scusate, un sacco di notizie e poco tempo, direi di cominciare subito saltando i convenevoli. Partiamo dalla Brexit. La Camera dei Comuni britannica praticamente ha approvato in via definitiva 2 giorni fa, e in maniera unilaterale, anche con una discreta maggioranza, un progetto di legge del governo Boris Johnson che va a modificare, tra l'altro in violazione del diritto internazionale, alcune clausole dell'accordo sulla Brexit firmato con l'Unione Europea. Non so se vi ricordate, ne avevamo già parlato un po' di tempo fa, ma del fatto che c'era questa possibilità che in pratica Boris Johnson cambiasse le regole del gioco durante il percorso, nel senso che sotto pressione Boris Johnson qualche mese fa aveva accettato le condizioni dell'Unione Europea, aveva firmato questo accordo in cui si impegnava a non reintrodurre nessun tipo di dazio o di frontiera fisica fra le due Irlande, nonostante dopo la Brexit, l'Irlanda, insomma, la Repubblica d'Irlanda, sia uno stato comunitario, mentre l'Irlanda del Nord sia uno stato di fatto extracomunitario perché continua a far parte ovviamente del Regno Unito. Poi di punto in bianco ha deciso che questa cosa non andava bene perché poteva creare problemi e non garantire il libero accesso dell'Irlanda del Nord al mercato britannico. E quindi ha sostanzialmente preparato questa legge, il governo Johnson, che ripristina i controlli alla frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, proprio appunto per garantire a Belfast un accesso senza ostacoli al mercato britannico. Il progetto di legge che appunto adesso complica un sacco i negoziati o complicherebbe i negoziati in corso con l'Unione Europea è stato approvato dalla Camera dei Comuni e adesso passerà all'esame della Camera dei Lord, che è la seconda Camera britannica. Vediamo i Lord cosa decideranno. Spostiamoci però adesso in Belgio, perché dopo quasi 500 giorni dalle elezioni, le ultime elezioni politiche che si sono tenute nel maggio 2019, pensate un po', il paese avrà finalmente un nuovo governo. Mercoledì sono stati addirittura 7 partiti che hanno trovato un accordo per la formazione di una coalizione che sarà guidata dal politico liberale di lingua fiamminga Alexander De Croo, che giovedì, quindi oggi, assume la carica di primo ministro. Considerate che questa coalizione è stata chiamata in maniera simpatica la coalizione Vivaldi perché, insomma, come omaggio al nome del compositore, ovviamente Antonio Vivaldi per la sua opera sulle 4 stagioni, perché è composta da, diciamo, sono 4 i colori principali dei partiti che compongono una coalizione, che sarebbero il rosso, l'arancio, il verde e il blu. Ed è composta da liberali, socialisti, ambientalisti, sia di lingua francese che di lingua fiamminga, e democristiani di lingua fiamminga. Praticamente in Belgio esistono formazioni politiche quasi speculari, ma alcune di lingua francese e altre di lingua fiamminga. Nel nuovo governo non ci sarà invece, non ci saranno né la nuova Alleanza Fiamminga, che è il partito fiammingo indipendentista di destra, che era stato il più votato alle elezioni del 2019, ma non era riuscito a formare un governo con il 16%, quindi non aveva questo, erano, il voto era molto spalmato sulle varie formazioni. E fra l'altro era lo stesso partito che aveva fatto cadere il precedente governo per via di tensioni legate all'immigrazione. E nemmeno l'estrema destra dell'interesse fiammingo, il Vlaams Belang, che aveva ottenuto il 12%. Va bene, cambiamo argomento. A proposito sempre di immigrazione e di diritti civili, ieri mattina il governo tedesco, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, ha ha detto di aver ricevuto un mandato per introdurre un meccanismo che colleghi l'accesso ai fondi europei da parte degli stati membri al rispetto dello stato di diritto all'interno degli stessi stati. Stato di diritto che al momento non è garantito in diversi paesi europei a guida semi-autoritaria, fra cui ad esempio Ungheria e Polonia. Le istituzioni sostanzialmente europee in questo modo vogliono ottenere uno strumento di pressione ulteriore nei confronti dei paesi, dei governi dell'Est, in cui che sostanzialmente prendono diversi soldi dall'Unione Europea, quindi hanno il loro margine di manovra economico comunque dipende molto dai miliardi di euro che ogni anno ricevono dall'Unione, ma che hanno tutta una serie di leggi soprattutto per quanto riguarda appunto l'immigrazione, i diritti civili, che non sono allineati con la politica di Bruxelles. Finora i tentativi che sono stati fatti fin qua per fare pressione a questi governi non hanno fruttato granché, nel senso che, ad esempio, la cosiddetta opzione nucleare, che era stata attivata dal Parlamento europeo nel 2018 contro il governo ungherese, sostanzialmente non hanno portato poi miglioramenti sostanziali, nella vita democratica dei paesi coinvolti. Però ecco, questo puntare sul portafoglio, come si dice spesso, magari potrebbe essere una soluzione, anche se in realtà, visto che molti di questi paesi con governi più autoritari di stampo populista, spesso cavalcano anche l'onda dell'insofferenza verso le ingerenze da parte di Bruxelles, potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio che confermerebbe alla base elettorale comunque forte di questi leader che il fatto che l'Europa vuole effettivamente intromettersi negli affari interni del paese ed estromettere loro dalla guida del paese stesso. Quindi non lo so, staremo a vedere cosa comporterà questa nuova normativa, se effettivamente verrà introdotta, perché per adesso è solo una proposta in realtà, e appunto come si evolverà in generale la situazione. Ma torniamo, abbandoniamo per un attimo l'Europa. E torniamo negli Stati Uniti, anzi torniamo a commentare proprio il dibattito elettorale di ieri notte, in quello che è stato considerato da quasi tutti il peggior dibattito elettorale della storia degli Stati Uniti. In realtà, ieri c'è stata una domanda specifica sulla crisi climatica che mi era sfuggita e che volevo un attimo commentare assieme a voi, perché anche se vi dico la verità, era meglio sarei stato meglio se non l'avessi vista, ecco. Però diciamo che già per come il moderatore Chris Wallace esordisce chiedendo a Trump cosa ne pensa della scienza del clima e se pensa che l'azione umana abbia un effetto sui cambiamenti climatici, è tutto un programma, nel senso che è proprio un modo scorretto di porre la questione, perché si dà. Cioè, già dalla domanda si dà l'impressione che la questione stessa sia oggetto di dibattito, quando è ormai da parecchi anni che sappiamo che non è così. È come se dopo un terremoto devastante al politico locale di turno non chiedessi cosa ha intenzione di fare per fronteggiare l'emergenza, ma gli chiedessi: ma secondo lei, ma c'è stato veramente questo terremoto? È un po' come fare questa domanda, che non ha molto senso dal punto di vista giornalistico. Comunque, se già la domanda ci fa rendere conto del livello abbastanza rasoterra del dibattito pubblico negli Stati Uniti sul tema, le risposte non è che abbiano rassicurato più di tanto. Vabbè, da Trump c'era, con le dovute differenze, ovviamente, nel senso parliamo comunque di due soggetti abbastanza diversi e con due sensibilità su questo tema comunque diversi. Nel senso che da Trump, ovviamente, ti puoi aspettare di tutto. E lui ha risposto in maniera abbastanza evasiva dicendo che, ma sì, forse alla fine può darsi che l'uomo c'entri un po', ci sono tanti fattori, ma magari anche l'uomo ci mette del suo, però ha rassicurato tutti dicendo che lui comunque vuole acqua e aria cristalline, che non so, ci fa capire che probabilmente non ha idea di cosa stia parlando. Per quanto riguarda Biden, sicuramente è più preparato sul tema, ha confermato di voler tornare all'interno dell'accordo di Parigi con gli Stati Uniti, ha parlato di neutralità climatica al 2020, di rivoluzione energetica, però si sente anche in dovere di mettere al sicuro e di rassicurare gli elettori che lui non è un socialista e che il Green New Deal, non è assolutamente fra le sue priorità. Per dire, appunto, per non essere accusato da Trump di essere un estremista di sinistra, come se poi il Green New Deal fosse qualcosa per estremisti di sinistra, non so, non ho capito esattamente quale sia il nesso, però probabilmente negli Stati Uniti viene considerata così. Quindi, insomma, così così. Va bene, concludiamo continuando a parlare di clima, in un certo senso di transizione energetica, perché c'è una notizia sulla energia prodotta attraverso la fusione nucleare. È qualcosa a cui gli scienziati stanno lavorando da anni, ma fin qui con risultati abbastanza miseri. Solo che oggi, a darci una nuova speranza in questa frontiera, sono i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, l'MIT, che assieme alla startup Commonwealth Fusion Systems, hanno appena gettato le basi fisiche e teoriche per costruire un nuovo reattore a fusione nucleare chiamato SPARC, che stando a addirittura sette studi recentemente pubblicati, sembrerebbe poter funzionare e quindi aiutarci nella lotta contro i cambiamenti climatici. Allora, prima che saltiate sulla sedia, per chi non conoscesse bene il tema, vi ricordo che stiamo parlando di fusione nucleare, che è una cosa molto diversa, anzi è esattamente l'opposto rispetto alla fissione nucleare, che è il procedimento con cui attualmente si produce l'energia dalle centrali nucleari. Nella fissione si bombardano gli atomi per spezzarli sostanzialmente, dividerli a metà e quindi si produce energia così. Nella fusione si fa esattamente la cosa opposta, si comprimono fra loro e fino a farli fondere sostanzialmente, ed è quello che avviene ad esempio nei nuclei del Sole e di tutte le altre stelle. E una centrale a fusione non produrrebbe emissioni di gas serra, non produrrebbe scorie radioattive e quindi è considerata la fusione nucleare, semmai si riuscisse a stabilizzare, perché fin qui non ci siamo riusciti, un ottimo alleato nella lotta ai cambiamenti climatici. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di 9 segno, sempre alle 10, sempre 15 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!